Pronto, Don Angelo?
Don Angelo, presente.
Buonasera, Don Angelo.
Buonasera, Don Dino.
Siamo contentissimi di averti ancora qui a Radio Maria in questa trasmissione dei sacerdoti per presentare un altro dei tuoi libri che si intitola Camminare sull'acqua. È sottotitolo Alla scoperta della novità cristiana, editrice San Paolo, vero?
Sì, esatto, esatto. Ah. È un libro che cammina ancora sull'acqua, evidentemente l'ambiente nel quale mi trovo, cioè chioggia, tra mare e laguna, insiste proprio che il mio sguardo si ripeta sempre sull'acqua, camminare sull'acqua quindi.
Ecco, però, se permetti, poi io leggerò il brano di Vangelo che introduce, no? Però se permetti, io ti chiedo, per quelli che non avessero ascoltato l'altra volta, di raccontarci ancora del 4 agosto 1716. Ecco, raccontaci un attimo questo episodio che secondo me è importantissimo.
Allora, riprendo proprio dal fatto che in questi giorni io ho fatto un bellissimo e anche faticoso pellegrinaggio proprio nell'isola di Pellestrina. Dal punto iniziale, Santa Maria del Mare, c'era anche il vescovo di Chioggia, Adriano Testarollo, giovani e vari altri sacerdoti e tanta gente, e siamo arrivati al santuario della Madonna, circa 11 km dopo, verso sera, che è proprio nel paese. Il fatto è semplicissimo. Il 4 agosto 1716, Natalino Scarpadenutti, un ragazzino di 14 anni, stava andando dal suo parroco per aiutarlo ad accompagnarlo per la comunione ai malati. Arrivato a un capitello, una chiesetta che era lì a metà paese, e si sente interpellare e una donna che gli dice: vieni qua figlio, vieni qui ragazzo, vai dal piovano, cioè vai dal sacerdote del parroco, e dice che ha fatto a celebrare delle messe per le anime del purgatorio, se volemo aver vittoria. E dico a te, perché ti sei degno? Credo che si capisca anche un dialetto.
Benissimo.
Si capisce benissimo. Il ragazzino va, racconta tutto al sacerdote, la gente si assembra poi attorno al santuario, vedono che la Madonna apre e chiude, perché in questo santuario, piccolo santuario che c'era, in questo capitello che c'era un'immagine della Madonna, molto bella, che c'è conservata anche adesso, che apre e chiude gli occhi. Avvengono poi anche alcuni miracoli, assembramenti di gente. Alla fine, per farla breve, la cosa viene verificata dalla curia vescovile di Chioggia con la testimonianza di Natalino, il quale viene, come dire, tentato dai suoi giudici, del suo interlocutore, e dice: sì, io so di non valere nulla, dice Natalino, ma so che gli voglio tanto bene alla Madonna, appunto, che voglio tanto bene alla Madonna. Quindi la cosa è stata verificata, controllata e valorizzata appunto dalla curia vescovile di Chioggia. Ogni anno, il 4 agosto, quindi questo sabato, il vescovo di Chioggia andrà, e naturalmente ci sarò anch'io, ci saranno altri sacerdoti, tanta gente, andiamo a celebrare questo avvenimento dell'apparizione della Madonna. Di quale vittoria si trattava? La vittoria che impediva ai turchi finalmente di invadere il nostro territorio e quindi di rendersi alla fin fine musulmani. Siamo cristiani per l'intervento della Madonna.
Quindi questo Natalino era una specie di chierichetto.
Un chierichetto che andava ad aiutare il parroco, che quella mattina sarebbe andato in giro per il paese a portare la comunione ai malati, come si usava e si usa ancora, per grazia di Dio.
E Pellestrina è il tuo paese nativo?
Pellestrina, dove io sono nato, quindi. E Pellestrina è il paese dove è nato padre Olinto Marella, un santo della carità, che a Bologna ha costruito la città dei ragazzi e del quale è in corso anche la causa di beatificazione.
Di cui parli anche in questo libro che presenterai adesso.
Sì, ne parlo anche in questo libro di padre Marella, perché sono dei personaggi così ricchi, così belli, che vale la pena di ricordare, seppure per accenni. Infatti l'ultima parte del libro, Monti, anche padre Marella.
Benissimo. Allora, se permetti, leggo questo brano evangelico, secondo Matteo, capitolo 14, versetti da 22 a 33. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Ecco, a te la parola, Don Angelo.
Grazie, Don Dio. Allora, camminiamo proprio sull'acqua con Gesù e non camminiamo semplicemente sull'acqua del lago di Tiberiade come Pietro, magari per pochi tratti, o sull'acqua della laguna Veneta, dove non si cammina sull'acqua ma sulle barche. Ma è un percorso della vita da fare con Gesù. I due apostoli gridano: è un fantasma. Come dire, è quello che tante volte accade anche a noi rispetto a Gesù, dire: è un fantasma, il Signore c'è, ma è lontano. Mi pare che la bellezza che io intravedo del cristianesimo è proprio che Gesù cammina con noi. A noi è accaduta una cosa grande, una cosa che non si spiega appena per motivi storici: Gesù è venuto, è nato, è morto, è risorto, motivi sociali, economici. La nostra origine, possiamo venire un'altra. Viviamo una storia che viene da lontano, dalle rive del fiume Giordano, del lago di Tiberiade. Siamo nati a Gerusalemme, siamo nati nella sala del Cenacolo, sulla piccola altura del Calvario, e siamo presi da una vibrazione di un incontro che convince e avvince. Il volo dello Spirito Santo ci rende partecipi di una comunità che naviga tutti i mari del mondo. Ed è un poco questo anche l'indice del libro: noi navighiamo nella barca, o almeno accanto alla barca, primo capitolo, tra le onde della vita, perché questo è la nostra caratteristica, uomini che vivono, o donne che combattono, che hanno famiglia, e tra noi Gesù si fa avanti. E noi dobbiamo camminare nella vita con Gesù, e questa è la grande scoperta da realizzare, da vivere. Il rito precedente, per così dire, si limitava a fare un raffronto con la liturgia. Questa è una immersione nella vita, camminiamo nella vita con Gesù, la barca della Chiesa, tra le onde, c'è Gesù che viene con noi, e nella Chiesa gli elementi fondamentali, i capitoli successivi, la preghiera, la parola, la missione e i volti di persone che ti fanno compagnia, questa è proprio la bellezza. Partendo proprio, volevo anche sottolineare che questi elementi li specifica in modo particolare Andrea Tornielli, che ha fatto l'introduzione a questo libro, e l'ha fatta direi con molta partecipazione, molto entusiasmo, il giornalista Andrea Tornielli.
E un grande amico di Padre Livio.
È grande amico mio, quindi siamo in buona compagnia. E siamo nella compagnia della Chiesa, effettivamente, la barca della Chiesa, perché si attraversa il mare della vita non da soli, con Gesù, ma Gesù è nella barca, non è da solo. Gesù raggiunge la barca, dorme nella barca, pesca quei discepoli nella barca, quindi la Chiesa è proprio il luogo dove Gesù naviga con noi. Non siamo navigatori solitari, non siamo neanche vogatori solitari nella barca della Chiesa. E tuttavia, si potrebbe subito notare, noto subito nel libro, a tratti questa Chiesa appare anche dispersa, dico tra la nostra gente, per dire, c'è chi si presenta a fare la comunione senza mai confessarsi, arriva lì, e quando con discrezioni lo interpelli riceve risposte di questo tipo. pentito, mi confesso direttamente da Dio. E d'altra parte sono grave difficoltà, uomini e donne che lavorano fin tardi la sera, con turni sballati, catturati e distratti da mille attrattive, senza la collaborazione dei parenti e il sostegno degli amici. Allora dico, dov'è il tempo per andare a messa, per un incontro, per una proposta della comunità? È proprio la lotta con la quale ci incontriamo ogni giorno. Ma chi si accorge proprio, il libro sottolinea subito in questo primo capitolo, della presenza dei laici nella Chiesa. Dico, le donne, ma non soltanto le donne che curano la pulizia, ma per dire, non soltanto le catechiste di lunga navigazione o anche di nuovo approccio, queste nuove persone che si aggregano, non solo le persone del Consiglio Pastorale e della Commissione Economica che vanno tanto di voga, ma direi nuovi e vecchi laici emergono con una presa di coscienza del rapporto educativo con ragazzi, giovani, malati, poveri, fidanzati, sposi. Ma la cosa più interessante ancora che va emergendo, che mi pare molto positiva e che vorrei sottolineare in modo particolare nel libro, è proprio che i cristiani laici sono chiamati a far bello il mondo, non sono chiamati soltanto a servire la Chiesa, non abitano la canonica, non sono i custodi della Chiesa, anche se c'è bisogno dei custodi della Chiesa, ma far bello il mondo, la casa, la famiglia, il lavoro, i rapporti umani, persino la malattia e la sofferenza. Ecco, questo che questo libro racconta, Gesù nella nostra barca. Chi crede in Gesù è aperto a guardare l'altro come fratello, vive un senso della vita diverso, che traspare in ogni rapporto. La testimonianza cristiana non passa solo attraverso la competenza, la coerenza. Se tutti cristiani dovrebbero essere tutti coerenti, tutti competenti, d'accordo, ma a volte siamo minacciati anche noi da debolezze e fragilità. La testimonianza può trasparire anche attraverso il riconoscimento dei propri peccati e il pentimento e il ravvedimento. Vorrei sottolineare questa frase che mi pare notevole. Quello che più manca al mondo è la testimonianza di un quotidiano sobbalzo del cuore di fronte a Cristo. È lo slancio di uno sguardo vigile, un'amicizia libera, aperta, una ripresa, una speranza, un discernimento nelle scelte, nella valutazione del bene e del male, che non vengono dalla capacità umana, ma dal dono di Dio. Diceva ai suoi amici, e ripete a noi Santa Caterina, se sarete quel che dovete essere, incendierete il mondo. Di questi tempi ghiacciati, a parte il caldo di questi giorni qui, si può cominciare almeno con un fuocherellino a riscaldare il mondo. Ecco, quindi questa novità anche della presenza cristiana nel mondo, questo che mi interessa, appunto la barca, della Chiesa attraversa il mondo, attraversa con Gesù.
Don Angelo?
Sì?
Potrei chiederti una spiegazione? Cosa vuol dire il bello della differenza?
Della differenza, perché si tende a omologare tutto, per dire, non vale più la differenza né minimo né estremo tra uomo e donna, perché siamo comunque tutti uguali. È un'uguaglianza così livellatrice che segna anche la differenza tra uomo e donna, segna la differenza tra malato e sano. Invece il cristiano identifica ciascuno con la sua propria differenza, con la sua propria vocazione, con la sua propria personalità, con la sua specifica sessualità, e questo non contraddice l'uguaglianza degli uomini, ma questo semmai dice proprio la ricchezza, il bello della differenza, il bello della pluralità nella vita nella vigna del Signore e nella barca. L'equipaggio non è fatto soltanto di motti o soldato di capitani, è fatto di persone diverse. Quindi non aver paura della differenza, che invece è la grandezza, la bellezza della vita umana, nella famiglia, nella società. Oggi si tende a livellare tutto perché dobbiamo essere tutti uguali e ciascuno decide lui che cosa vuole essere. Una differenza che ci viene data dalla natura umana, dall'essere concepiti, dal nascere, dal vivere.
Senti, il capitolo sei tu, cosa vuol dire?
Come ripeti, per favore?
Il capitolo
sei tu. Perché noi che abbiamo questa bella umanità addosso, tutta differente l'una dagli altri, eppure così, proprio per questo così ricca, sei tu, Gesù, che entri nella nostra barca. Però viene come da osservare che questo Gesù di cui parliamo, molte volte si pare perfettamente astratto. Osservate per esempio, osserviamo una cosa. Quando pensiamo di immaginare Gesù dentro le specie eucaristiche, facciamo come uno sforzo di fantasia, strano. Gesù ci sfugge di mano e di testa. Quando diciamo, vogliamo vedere Gesù in mezzo a noi, e ci risulta impalpabile in mezzo a noi, cos'è questo Gesù in mezzo a noi? Quando ci invitano a riconoscerlo nel povero che sistematicamente viene a suonarsi alla porta magari in momenti importuni, la figura di Gesù appare come senza contorni, così indefinita, come un sentimento dell'anima. Ma Gesù non è appena un sentimento dell'anima. Allora, cos'è la fede cristiana? La fede cristiana è non quella che ciascuno si inventa sulla propria misura, ma fede è un rapporto personale col Signore Gesù. Ma com'è che facciamo? Cosa vuol dire questo? Com'è che possiamo capirlo? Com'è che possiamo sperimentarlo? Intanto per capirlo è interessante riferirsi ai primi che hanno incontrato Gesù. Cos'era la fede cristiana per Pietro? La fede cristiana per Pietro era quell'uomo che aveva di fronte, quell'uomo che gli ha cambiato il nome. E quindi per Pietro è diventata una stima, un'ammirazione, un attaccamento. Pietro decide di stare con lui, di seguirlo dovunque vada, da chi andremo. La fede cristiana, un rapporto con Gesù, ma questo rapporto con Gesù, non è semplicemente un atteggiamento, un sentimento, è un luogo, si chiama Chiesa, è un'azione, si chiama sacramento, per dire, quando Gesù lo si incontra, lo si incontra concretamente. Proviamo a guardare, proprio a pensare, a guardare, pensando, il pane, il vino, l'acqua, l'olio, il fuoco, l'incenso, il corpo, il sangue, le voci, i volti, le mani, i piedi, i chiodi, gli sguardi. Cos'è la fede cristiana? Camminare, inginocchiarsi, chinarsi, piegarsi. L'abbraccio, il bacio, la carezza, la tenerezza, gesti, azioni, corpi, anime, racconti e storie. Tutto ciò che nei giorni della vita noi viviamo. La fede cristiana attraversa tutto questo nostro spessore umano, attraversa il mio alzarmi al mattino, il mio salutare le persone, il mio incontrare, il mio lavorare, lo stare con gli ammalati, dico per quanto riguarda la mia vocazione di prete, ma altrettanto questo Signore che ha il volto e le mani della Chiesa, delle persone. A volte mi viene come da fregarmi e da arrabbiarmi quando si insiste sulla parola spirituale, ma questa parola spirituale, chi usa questo aggettivo, immagina qualcosa di evanescente, una cosa spirituale, una cosa del cuore, impalpabile, invisibile, come un elemento inodore, incolore, che solo la fede cieca, si insiste sulla fede cieca, mentre la fede deve essere chiaramente illuminata e concreta, solo la fede cieca riuscirebbe a intravedere. La parola spirituale dice invece quanto di più umano si possa immaginare. La carne, il sangue, le ossa, l'intero corpo, le azioni della vita, rese vive e attive dalla potenza dello Spirito Santo. Quindi, spirituale significa questa vita concreta, questo percorso della barca con l'equipaggio, col capitano, con le tempeste, col caldo, col freddo, dove il Signore è con noi. Ecco, quindi, soprattutto direi proprio questo aspetto di estrema concretezza del cristianesimo. Il cristianesimo è Cristo che vive nelle persone, e la carne e il sangue toccati da un raggio di trasfigurazione. Un prete lo vede, perché lo vede nella propria vita, ma lo vede nei malati, lo vede nei ragazzi, lo vede in quel giovane, per dire, in quel prete che in chiesa lo vede pregare, quel ragazzo che dice realmente Gesù è l'amico più grande, capisci che è vero, perché, come dire, gioca con Gesù, prega con Gesù, studia con Gesù. Quella donna che si appassiona a Gesù in mezzo alle proprie debolezze, quell'anziana che lo prega intensamente con la corona in mano, tornano a vivere a casa propria e poi celebrano il sacramento del matrimonio. Mi riferisco evidentemente a casi che nella vita mi sono apparsi. Vale per quella catechista che parla di Gesù ai ragazzi e questi finalmente ascoltano e si incantano. E uno di loro, mentre cammina per tornare a casa, passa in chiesa e si inginocchia davanti al tabernacolo. E vale per tanti poveri cristiani che ogni giorno invocano: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, la preghiera del pellegrino russo. A me accade tante volte di ripeterla anche quando mi sveglio di notte, e poi Gesù, come dire, mi permette proprio di riaddormentarmi in pace con Lui. Cioè questa concretezza della vita, camminare sull'acqua è impossibile, la vita è impossibile da vivere, ma con Gesù è possibile tutto, è bello tutto, è grazioso, c'è pieno di grazia tutto.
Certo. Don Angelo,
dimmi che io volevo come esprimere.
Don Angelo, allora un'altra domanda. Che cosa perdiamo quando perdiamo Gesù?
Perdiamo il bello della vita. Perdiamo il bello della vita, perdiamo il gusto della vita. Andiamo in cerca di tutte le distrazioni e perdiamo la bellezza, la grandezza. E io questo l'ho visto in modo particolare in alcune situazioni anche drammatiche. Se mi permette, Don Dino, vorrei sottolineare due cose. La prima, l'evidenza della compagnia del Vangelo. Mi è capitata una cosa abbastanza strana, diciamo così. Una quaresima di qualche anno fa, mi sono messo a mandare il Vangelo ad alcuni amici così più stretti della parrocchia, dicevo magari, e aggiungevo al bravo del Vangelo un commentino di 3-4 righe. Poi questi amici erano venuti da altri amici e insomma la cosa si è talmente diffusa che non so più alle 7 del mattino a quante persone invio il Vangelo con un commentino di ma questo, e quanti ringraziamenti ricevo, per dire, qualcuno mi dice le mail sul Vangelo o SAS oppure attraverso la mail mi permettono di pregare dando inizio a una giornata positiva all'insegna di Nostro Signore. E la settimana trascorsa così, leggendo il Vangelo ogni mattina prima di iniziare a lavorare, diventa davvero speciale. Mi ricordo di chi sono e qual è la strada. Poi qualcuno dice, ah, ma proprio la scoperta del Vangelo, non sapevo che il Vangelo c'era ancora questo. Comunque, Gesù diventa concreto quando ci accompagna nel vivere, nel svegliarsi, nel lavoro. E volevo fare riferimento, se mi permetti, a una famiglia che mi ha molto, la cui vicenda mi ha molto colpito, che viene qui e che ha veramente camminato sull'acqua, ma cioè, direi che è volata sull'acqua. Si tratta di Silvia che ha sposato 10 anni fa, ormai sono 12 anni fa, Ugo Rossi. Era una ragazza di Chioggia e poi è andata ad abitare con il marito a Milano. Sono nati due bambini. Ugo, che per lavoro andava periodicamente in Cina, è stato colpito in modo rapidissimo dalla zozzola e finendo completamente immobile in carrozzina. Silvia racconta questa vicenda con un accento di fede certo e aperto. Il primo sviluppo della malattia è coinciso con la nascita del secondo bambino. Silvia viene travolta tra le pappe del primo bambino, l'allattamento al secondo, la cura del marito. Ma in questa vicenda qui, così drammatica, così intensa, Silvia scopre di essere amata in questo modo, in queste circostanze, attraverso il miracolo che la circonda. La vita diventa vera quando si smette di considerarla propria, proprio possesso, dice lei. Un numero impressionante di persone partecipa alla loro vicenda e collabora in vario modo. Casa nostra smette di essere nostra, pur appena comprata. Vive ogni giorno lei con totale docilità la promessa del giorno del matrimonio, nella buona e nella cattiva salute. E siete addirittura il 10° anniversario del matrimonio. Il libro non c'è scritto perché questo è accaduto dopo, ma poi Ugo è mancato e non, il libro non può descrivere la bellezza del canto che Silvia ha fatto a conclusione della messa funebre per Ugo, una bellezza struggente che indicava a tutti tutta l'apertura, l'infinito, la bellezza, l'intensità della vita anche in condizioni drammatiche così. Ogni tanto li vedo capitare sindaci di bambini che mi fanno da chierici da Milano, vengono a Chiozza, mi fanno da chierici e sgambettando sull'altare è comunque il segno di una felicità compiuta nella vita. Infatti lì si conclude poi con una carrellata di volti, figli, padri, maestri, amici, artisti, luoghi, perché il cristianesimo vive nella vita, vive nelle circostanze, vive nelle persone, vive nei luoghi. Non è un sentimento appena, non è una cosa, un pensiero appena, è la vita, è camminare sull'acqua e si può, anche nell'acqua in tempesta.
Bello.
Ancora una cosa per concludere, che chi dice. Che dice proprio. Dunque, se mi permette, continuo.
Sì, sì.
Una cosa ancora da domandare.
Ma...
Una cosa interessante che mi sembra, con la quale mi sembra di dover concludere. Perché a Chiusa capita un fenomeno strano, perché capita forse anche altrove, ma qui è particolarmente visibile. Che noi chiamiamolo straridamento. Cosa accade?
È proprio quello che ti volevo chiedere.
Ah, perché è la cosa più bella alla fine.
Però non puoi concludere senza dire una parola su Marella.
Allora, parliamo proprio di Marella. Tra l'altro, il mio rapporto con Marella, che io non ho visto personalmente, ma sono stato curato da suo fratello medico quando appunto ero bambino, e suo fratello medico riassomigliava tantissimo col barbone. Marella è partito da Pellestrina, dove aveva iniziato un'opera di carità di cui c'è ancora il segno visibile in una costruzione di un asilo, ma è un asilo dove i protagonisti tendevano comunque ad essere gli stessi ragazzi. Poi l'opera che ha compiuto, che ha realizzato a Bologna, la città dei ragazzi, dove appunto tendeva alla piena corresponsabilità dei ragazzi, che adesso direttamente sono cresciuti, Marella è morto, mi pare, nel 1966. Lui sosteneva la sua opera di carità, padre Olinto Marella, andando col suo cappello, il cappello di padre Marella, andando ai crocicchi della città di Bologna, e all'uscita dei teatri e dei cinema, stando là tutta la sera, magari anche in inverno, infreddolito, e la gente riempiva il suo cappello. Così, per questo, anche per dire il bollettino che l'opera continua a fare, ha proprio questo titolo, il cappello di padre Marella. Padre Marella ha avuto un grande cuore, una grande carità, e si è tolto a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, in una chiesetta, tra l'altro, che ha la stessa conformazione ottagonale del tempietto della Madonna dell'Apparizione che lui appunto ha visto e ha visitato a Pellestrina.
Tu hai scritto anche il libro su Marella?
Dunque, io non ancora. No, ci sono, conosco vari libri su Marella, sì, senza dubbio, ma il libro qui, nel libretto Camminare sull'acqua, ci sono alcune citazioni su di Marella, Padri Maestri, pagina 171.
Il libro Vita da Prete di cosa parla?
Il libro Vita
da Prete.
Il libro Vita da Prete parla della mia vita da prete, il secondo libro che è uscito. Allora, il primo è stato i giorni del prete, il secondo è la Vita da Prete, edizione Ancora, credo sia ormai sparito dalla circolazione, ma è stato il primo tentativo di raccontare la vita di un prete, ma non di raccontarla secondo i massimi sistemi, secondo quello che ti accade nell'incontro con le persone, nella tua fatica e gioia del vivere, i bambini, le famiglie, le malattie, l'anno che corre, insomma. A me sembra che quel che è necessario proprio rendere evidente che Gesù sta camminando con noi non è un fatto del passato, è una presenza viva. Ma questo, quando ci si accorge di questo, veramente è uno stravedamento, la vita cambia. Guardi e ti accorgi di quel che non vedevi e che pure c'era prima che tu lo vedessi. Infatti, per concludere con lo stravedamento, cos'è lo stravedamento? Dopo un temporale, dopo una grande ventata, quindi la laguna si libera, diventa limpida e intravediamo quello che c'era già. Che cosa intravediamo? Le Alpi, intravediamo. Sul limpido filo della laguna appare il miracolo dei monti in linea uno dopo l'altro su un vasto anfiteatro. In prima fila il profilo netto dei colli, i colli Euganei, che hai l'impressione di poter raggiungere quasi in barchetta attraversando la laguna, attraversando il canale, dici un passo e son di là. Quindi le grandi montagne dalle creste innevate, chiarissime al sole che splende. Questa volta si intravedono anche i costumi dei monti e quasi le strade che salgono e scendono, fino a immaginare case e persone.
Bello.
Lo chiama Strade Vanesto, si vede oltre, si vede lontano.
Allora ti dico, Don Angelo, quello che io vedo da casa mia, io abito al settimo piano, e dalla parte orientale vedo la Madonnina del Duomo di Milano. Naturalmente quando c'è limpido.
Rapidamente.
Sì, e dalla, quello lo vedo davvero. E invece dalla parte occidentale vedo il Monte Rosa. Interessante, no?
Miracolo. Mi sono trovato alcuni giorni in un monastero di Milano, la Cascinazza, e la finestra della mia ospitalità, appunto, mi faceva intravedere al mattino proprio la punta rosa del Monte Rosa.
Bello. Allora adesso dagli estremi del libro, per chi lo volesse acquistare, lo consiglio a tutti perché è molto interessante e anche molto originale. E poi proprio si basa sulla vita concreta. Dagli estremi.
Eccolo qua. Angelo Busetto, autore. Camminare sull'acqua, questo è il titolo, sottotitolo Alla scoperta della novità cristiana, prefazione di Andrea Tornielli, San Paolo editrice, quindi credo si possa trovare con una certa facilità. Poi magari se qualcuno vorrà porre qualche commento sarà interessante per dire, vi cito ancora il mio sito personale www.latraversata.it, ripeto, www.latraversata.it. Se qualcuno vorrà andare a cercare lì qualcosa che continua ancora a dire, a scrivere, o qualche foto che ogni tanto butto lì, perché si possa stravedere che nella vita Gesù è con noi, ed è con noi anche quando non lo vediamo.
Bene.
Ma poi arriva il momento dello stravedamento, cioè, ma allora c'eri.
Certo, allora una bella benedizione a tutti gli ascoltatori perché mettono in pratica quello che scrivi in questo libro e quello che hai detto stasera.
Con tutto il cuore, allora chiediamo la benedizione, mi permetto attraverso l'intercessione della Madonna dell'Apparizione a Pellegrina e tra poco anche della Madonna che è assunta al cielo, che qui veneriamo nella cattedrale di Chioggia, vi benedica insieme con tutte le vostre famiglie, con tutte le persone che amate e con tutte le persone del mondo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto. Fra 2 settimane per presentare un altro libro.